Quello di oggi è un viaggio lungo una linea immaginaria che ha qualcosa di magico, mistico, che attraversa e unisce luoghi distanti, sparsi in tre diversi continenti. Ma è anche il racconto di una visione, della passione che spinge l'uomo a superare limiti geografici e barriere mentali e creare qualcosa di totalmente nuovo. Senza rinnegare la tradizione o tradire il passato, ma guardando avanti. La storia di oggi si sposta più nello spazio che nel tempo e precisamente lungo il parallelo 43, quello che unisce la Georgia all'Oregon passando dalla Croazia, Toscana e dallo stato di New York. È la storia di vini diversi che non esistono di per sé, ma che nascono nella mente dell'uomo da un impulso creativo. Tutto questo mi riguarda molto da vicino e tra poco capirete il perché. Parliamo oggi di vini d'autore. Sono Roberto Cipresso e faccio il winemaker. Il vino è la mia passione e il mio mestiere da più di 30 anni. Con Divino faremo insieme un viaggio attraverso popoli, epoche e territori straordinari. Sarà un'esperienza formidabile perché avrò accanto una persona davvero speciale. Un amico con cui ho viaggiato e bevuto grandi vini.
Grazie Don Roberto.
Federico Buffa. Ci sono vini che si sono evoluti, che hanno viaggiato, che nel tempo si sono trasformati, e vini che sono l'essenza stessa del concetto di genius loci, per la loro perfetta coincidenza con i propri terreni e con l'ambiente fisico, ma anche la storia, il grado di civiltà e cultura in cui sono nati. C'è una terza via, quella dei vini d'autore, che a partire da una serie di preziosi ingredienti base, di blend selezionati, compongono un nuovo prodotto che non proviene da una stessa area, da una stessa cantina o vitigno, che esce dal concetto classico dei vini, che nella percezione comune rappresentano solo molte eccellenze. Ho iniziato a pensare a questa terza via 25 anni fa e con l'esperienza e le conoscenze di oggi è un progetto che finalmente può diventare realtà. Per parlarvi di un mondo fatto di possibilità e sperimentazioni ho bisogno di un uomo dotato di grande immaginazione e con cui ho parlato spesso della storia del parallelo 43, Federico Buffa.
Ciao boss, grazie. C'è una cosa che volevo chiederti mentre ti ascoltavo. Ti ho sentito spesso parlare della storia del 43esimo parallelo. Perché è considerato il parallelo per eccellenza della vinivitivinicoltura mondiale?
Ma ci sono dispute su questo, C'è chi pensa che sia il 45 perché passa dalla Borgogna, ma il 43 è una linea moderna, antica, nuova, che ha una suggestione e una forza straordinaria. Pensa che da una delle parti della storia del vino più affascinanti, che è la Georgia, arriva a attraversare il Tigri prima e l'Eufrate poi, dove troviamo evidentemente una dei genitori delle prime viti della storia, che è il Saperavi. E poi, venendo in qua, andiamo a toccare un altro posto fantastico di cui abbiamo anche già parlato, che è l'isola di Kvar, in Croazia, dove, a parte il Plavac Mali, che è questa varietà autoctona storica, che è un vecchio cugino del nostro amato primitivo di Manduria, è una terra dove storicamente ha preso forma anche lo Zerlienak, che poi è diventato quello che conosciamo meglio come Zinfandel. Poi attraversiamo l'Adriatico, tocchiamo le coste marchigiane, sfioriamo la coda, la punta dell'Umbria, arriviamo addirittura a Montalcino e poi arrivare a toccare l'isola d'Elba, la punta della Corsica, il sud della Francia, in terroir davvero affascinanti come il Mas du Magasac, zone formidabili. Andiamo a toccare i Paesi Baschi, attraversiamo l'oceano e sfioriamo addirittura lo stato di New York fino ad arrivare a una terra che tu ami e che è al nord della più famosa California del vino, ma che è un po' una terra d'avanguardia per il pino nero del mondo.
Decisamente, l'Oregon. Quindi tu mi dici che partiamo dal vino originario dell'uomo, quello di Noè in Georgia. Arriviamo attraverso l'est dell'Europa fino alla parte sud della Toscana. Passiamo per il Rioja e arriviamo in Oregon. Beh, io voto 43esimo.
Tutta la vita.
Sì.
No, ma poi ci sono tante cose che si sommano, che sono affascinanti. C'è questa assonanza, questo stesso orologio. Anche se abbiamo altitudini, abbiamo esposizioni, suoli, geologie completamente diverse, no? Perché insomma non è una linea, come dire, appoggiata su uno stesso identico profilo. Però c'è uno stesso tempo che appartiene a questa linea e fa sì che un assemblaggio di vini crei, pur essendo lontani anche tra loro i vigneti, un'assonanza, un equilibrio, una finezza. È come se pensassimo alla musica, è come se pensassimo a strumenti anche diversi tra loro, non necessariamente un fagotto e un oboe. Può esserci anche qualche cosa che magari può anche sembrare stridente, no? Ma però affinato alla stessa identica tonalità, alla stessa identica frequenza. E questo rappresenta un concetto formidabile. Tu pensa che per assurdo mettere insieme due vini sullo stesso orizzonte, sullo stesso parallelo, anche distanti 300 km, è molto più armonico, è molto più in equilibrio che uno stesso assemblaggio delle stesse identiche uve però spostate sul meridiano e quindi anche solo a 30-40 km però sull'asse verticale. Sembra una cosa, come dire, fantascienza, ma c'è una grande verità dietro a questa cosa. Io l'ho potuto fare in più occasioni e sono arrivato a questa conclusione. Il parallelo 43 è davvero una linea immaginaria, però che ha una sua propria magia.
Cioè, quindi tu mi vuoi dire che su questo parallelo, che tra l'altro congiunge Medjugorje ad Assisi, a Lourdes e a Santiago de Compostela, tu hai pensato un vino che potesse rappresentare tutto il 43esimo parallelo con dei blend?
Guarda, quando tu parli di Lourdes, Assisi, Santiago, parli con un uomo laico che quindi non è facilmente coinvolto, no? Emotivamente,
suggestionabile,
la parola giusta è proprio quella. Però effettivamente è una cosa che quando ho scoperto mi ha fatto pensare, tutto 43. È come se ci fosse una sorta di energia, di chimica in qualche modo, come si dice, che crea un ritmo, come un metabolismo accelerato. Chi lo sa? Io su tre aree, che sono la Toscana, l'Umbria e le Marche, sono andato in profondità e ho cercato le cinque uve più rappresentative, più interessanti. Ho trovato il Sangiovese in Toscana, il Sagrantino di Montefalco in Umbria, e il 43esimo parallelo passa vicino ad Assisi, a Spello, dove abbiamo un vigneto. E poi andiamo a toccare le Marche, vicino a Grottammare, nella zona di Fermo, dove abbiamo un'altra varietà importante che è il Montepulciano. Quindi tre uve rosse, Sangiovese, Montepulciano e Sagrantino, e due uve bianche, affacciate a due mari dello stesso Mediterraneo, però diversi tra loro, che sono il Vermentino da una parte e il Verdicchio dall'altra, tutti e due figli di uno stesso grande genitore, che è il Trebbiano.
Questo significa fare quello che in Francia viene chiamato le négociant.
Il négociant, che mestiere e che storia che ha. Il négociant pensa che al tempo della prima borsa del vino inglese, quando si caricavano le prime partite di vino dai vigneron di Bordeaux e della Borgogna, c'erano questi uomini chiamati négociant, ma che in realtà all'inizio erano i veri e propri giudici, gli arbitri, quelli che assaggiavano i vini e dicevano se quel vino poteva o meno salire in quella nave. E ho scoperto delle cose da altre letture affascinanti. Tu sai che la parola infinocchiare deriva da finocchio, evidentemente, che veniva dato in pasto truffaldinamente da questi vigneron,
sì,
perché colui che assaggiava il vino avesse alterato il palato e lo trovasse più dolce. Io sapevo che il carciofo, che il cioccolato, sono dei cibi che disturbano un po' il nostro palato, ma mai avrei immaginato che assaggiare un pezzettino di finocchio crudo in realtà scardinava completamente il mio laboratorio sensoriale, il mio gusto.
Fantastico.
I négociant di un tempo erano, quello che dicevo prima, erano una sorta di arbitri, erano quelli che garantivano al mercato che quello che veniva caricato nelle stive di quelle navi era di qualità. E quindi, come dicevo, dall'infinocchiare a scoprire sofisticazioni banalissime come il fatto che un vino venisse tagliato con un vino più vecchio o venisse mescolato con acqua, eccetera, erano quelli che dialogavano con i primi mercati del mondo. Erano la vera garanzia del mercato e il secondo passo da arbitri è stato quello di scendere nelle cantine di Bordeaux prima e la Borgogna poi e l'Ermitage anche per andare a dare indicazioni, consigli ai vigneron perché contadini si educassero alla qualità. Quindi hanno introdotto le prime barrique, hanno introdotto i primi principi sani di un'uva matura, eccetera, eccetera. Hanno cominciato a mettere sul mercato dei vini che portavano il loro nome ed erano più garanti di quanto non lo fossero i vigneron stessi. E da lì poi i négociant sono diventati selezionatori e oggi sono rimasti ancora figure importanti nei grandi chateau di Bordeaux e in Borgogna. E questi négociant oggi li chiameremo broker, però di fatto rimangono come direttori commerciali volanti che raccontano e tengono in equilibrio vignaioli con mercati raffinatissimi oggi.
Assolutamente. Questa cosa l'ho trovata in Armagnac, perché Darros è un négociant, mentre gli altri, la Berdolive, la Fit, sono invece dei viticoltori, cioè producono loro. Mentre questo qua mette insieme, come dicevi tu prima, prepensando un concetto che ha in testa lui e solo lui. E secondo me Dan Ross è il più efficace produttore realmente, assembleur del mondo, dell'armagnaco.
Negoziamo un mestiere antico che ritorna nuovo. Nel caso del mio progetto d'autore, il progetto del Parallelo 43, io da winemaker volentieri mi metto i vestiti del negoziante, che è un lavoro fantastico.
Ma tu, che sei in grado di creare, dopo averlo prepensato, un prodotto, fai bene quindi a definirti winemaker, che è più la terminologia contemporanea.
Winemaker per il lavoro che faccio in giro per il mondo, sì. ma ritornando al negozio, ritornando a quello spirito lì, certo, sai, più che altro per cosa? Per il concetto di libertà, perché abbiamo tanta di quella storia che ci limita anche un po' nelle scelte, nelle nostre avventure.
E a proposito dei termini che vengono utilizzati tanto, ci aiuti a definire meglio il concetto di terroir, che è un termine che si ascolta spesso e si legge ancora di più?
Beh, è una parola abusata, purtroppo. C'è chi confonde il terroir con l'autoctono, con il tipico, con il biologico, con l'organico. In realtà il terroir è un vero e proprio comandamento. È difficile da raccontare perché bisogna aver assaggiato un sacco di vino e aver capito bene che cosa significa vino di varietà, cioè vino che coincide con l'uva da cui nasce, per capire cos'è il terroir. Perché il terroir è esattamente un'altra cosa. E quando il vino non riesce a portarti nella scena, è come andare a teatro e rimanere colpito e emozionato dalla performance di un attore che non mostra se stesso, ma che riesce a tirarti dentro la scena e quindi riesce ad annullarsi.
Quindi, in sintesi, la differenza tra vitigno e terroir è come quella tra un vino buono e un vino che, oltre a essere molto buono, è anche molto bello.
Allora, un vino di terroir è un vino la cui degustazione non è più una degustazione, ma diventa un'esperienza, perché tu riesci attraverso quella degustazione a portarti geograficamente in un posto.
Okay.
Quando il terroir è forte, come diceva Madame Leroy, che tu conosci bene, la grande
Borgogna,
signora della Borgogna, del casato Romane Conti, le dicevo un paradosso che però in due parole racconta esattamente il concetto, che il più grande pino nero è quello che non sa di pino nero. Cioè quando l'uva riesce assolutamente ad annullarsi a favore dell'uovo.
A proposito del 43esimo parallelo, su questa stessa latitudine non ci sono solo luoghi legati ai vini, ma anche luoghi mistici, uniti da un altro filo magico, quello della fede.
C'è un filo teso, immaginario, mistico e misterioso che circonda e abbraccia la terra. Normalmente, per pratica comune, è ricondotto a una misura, a una semplice convenzione geografica, ma è qualcosa di più. Un'unità continuativa di luoghi evocativi. Una serie di punti che la canonica definizione di linea ben riassume. Figura geometrica continua a una direzione, definibile intuitivamente come formata dalle successive posizioni di un punto in movimento. Ecco, è lui il nostro filo teso. È il 43esimo parallelo dell'emisfero boreale, considerato quasi una bussola da geografi e climatologi, in quanto a sud di esso si sviluppa l'habitat mediterraneo, con le sue caratteristiche di armonia climatica, ricchezza dei mari e fecondità delle terre. Per noi italiani, intorno al suo delinearsi, si sintetizza la diversità dei paesaggi di casa nostra. Non soltanto quelli geografici, ma soprattutto quelli umani, antropologici, religiosi, spirituali. Facile allora pensarlo come un percorso che da mero riferimento geografico diviene vera e propria via della fede. Il 43esimo parallelo unisce idealmente nel segno della devozione a Maria e ai santi Giacomo, Tiago e Francesco i pellegrini cristiani del mondo, diretti in un moto secolare e perpetuo verso alcuni dei principali santuari nel cuore dell'Europa, da Santiago de Compostela ad Assisi, da Medjugorje a Lourdes. Un legame geografico e spirituale che, insistendo sul 43esimo parallelo, interseca due luoghi dello spirito. Il primo è il santuario di Santiago in Portogallo, dedicato appunto a San Giacomo, uno dei due fratelli che Gesù, per la loro impetuosità e forza spirituale, chiamava i figli del tuono. L'altro fratello era l'apostolo Giovanni Evangelista, due tuoni di Dio. Compostela da oltre 1000 anni è meta penitenziale mondiale per chiunque cerchi la via verso la mistica Finisterre. E per chi lungo quella via cerchi soprattutto il riflesso di sé, la propria anima. Il secondo grande luogo sacro intersecato dal parallelo è il santuario di San Francesco d'Assisi, che dal 1230 custodisce le spoglie del santo dei poveri, rinnovatore della Chiesa nella carità, patrono principale d'Italia e simbolo di pace universale. Si può seguire con il dito il suo percorso su Mappamondo e notare come il 43esimo parallelo colleghi l'Adriatico al Tirreno attraverso 44 comuni delle Marche, 18 comuni dell'Umbria e 17 della Toscana, fino alla magnifica Siena, cucendo così tra loro terre fertili e tessendo con il suo filo il cuore pulsante dell'Italia. Nel suo giro infinito e senza tempo, nell'avvolgere la terra, il 43esimo parallelo passa per l'isolotto Giraglia in Corsica e per l'isola di Visi in Croazia, per le località di Bielopolje in Montenegro, Dimitrovgrad in Serbia, per il santuario di Međugorje in Bosnia e Erzegovina, Asparauovo in Bulgaria, Sakumi in Abkhazia, Makakala in Dagestan, Vladivostok in Russia, Sapporo in Giappone e tante città degli Stati Uniti, tra cui Buffalo e Portsmouth, per poi giungere di nuovo a Santiago de Compostela in Spagna, Lourdes in Francia e ricongiungersi ad Assisi in Umbria. Un loop, una pista bidirezionale percorribile in un senso o nell'altro. Una metafora della vita umana. La nascita, i primi passi, le scelte da operare ai bivi della vita, le soste, la stanchezza e poi l'arrivo, la fine del viaggio. Una metafora che si fa a magnifica poesia in uno dei tanti cartelli che il pellegrino incontra lungo il percorso verso Santiago de Compostela. Vieni al cammino e senti le stelle sotto i tuoi piedi. Sogna di arrivare chi cammina e chi arriva sogna di tornare a camminare.
Correggimi se sbaglio, perché l'argomento è piuttosto complesso. Che si voglia o non si voglia, questo è un parallelo percorso da energia. Tu hai voluto catturare l'energia del parallelo all'interno del tuo primo grande vino d'autore, uno dei tuoi primi grandi vini d'autore?
Ma sì, si tratta di un fil rouge vero e proprio, ma è un punto di arrivo dopo 25 anni di percorsi. Cioè, senza tornare troppo indietro sui nostri ragionamenti, ma... Se il terroir, una volta scoperto che c'è, perché non è che il terroir è ovunque, ma quando il terroir lo si riconosce in un luogo ed è ripetibile, cioè quella identità si riconosce nel tempo, il ruolo normalmente di un vigneron è quello di disciplinarsi affinché questo incanto, questo cristallo fino, non si vada a rompere.
Certo.
E io, 25 anni fa, quindi in tempi veramente non sospetti, ho cominciato a chiedermi se il terroir fosse veramente il punto di arrivo o potesse essere un nuovo punto di partenza. E ho cominciato per gioco, e facendo questi vini che poi ho bevuto io con i miei amici e poche più, e ne abbiamo bevuto anche qualcuno insieme, a fare questo vino che ho chiamato Quadratura del Cerchio, proprio con l'idea della consapevolezza dell'imperfezione, ho cominciato a mescolare terroir diversi, cercando una formula per cui uno più uno possa arrivare a fare tre. Cioè un risultato superiore alla matematica. E questa cosa ha cominciato a darmi grande soddisfazione. Ho cominciato nelle prime avventure a mescolare dei vini friulani con dei vini toscani, qualcosa di abruzzese. Poi ho coinvolto il Piemonte, poi sono andato nelle Marche. Ogni vino, ogni viaggio era un omaggio a qualcuno, a qualcosa. E ho fatto questo percorso a random, molto aperto, molto libero, fino ad arrivare a questa considerazione di questa linea ideale, di questo punto dove tutto diventa un po' più armonico e magico, anche se storicamente, culturalmente lontano.
Ma tu sei un eretico, e se sì, c'è qualcuno che la pensa come te?
Allora, ci sono sì uomini che, non dico che sono avanti, ma che hanno delle visioni e delle interpretazioni futuristiche, però non sono in Italia.
Non ci sono in Italia.
E non è un caso. Uno di questi è un mio grande amico, Jim Clendenen, titolare dell'azienda O Buon Clima a Santa Barbara in California.
Super.
Ne è un altro che è un folle totale, che si chiama Randall Graham a Santa Cruz, l'azienda Boney Doom. Ci sono uomini americani che, proprio perché leggeri di una storia che non c'è,
certo,
hanno la libertà di muoversi e cercare risposte anche dove non ci sono.
Quindi c'è un ruolo dell'uomo che diventa centrale. Siamo non tanto lontani da quella che una volta si chiamava alchimia.
Proprio così. Noi siamo abituati senza alcun problema oggi a mescolare cibi.
Sì, le fusion, sì.
La musica, sai bene,
sì,
no?
Sì.
Queste contaminazioni. Nell'arte, se andiamo ad analizzare Gauguin, nelle sue avventure, i suoi tempi, la dinamica di Boccioni, cioè, sono tutte contaminazioni e noi abbracciamo questa visione così diversa e nuova, ma anche nella cucina. I grandi cuochi che vanno a cercare ingredienti impossibili, però nel vino no, perché abbiamo sempre associato il vino al vigneto e alla distanza della cantina. Perché era così, fino all'altro giorno, non 50 anni fa, fino all'altro giorno la qualità di un vino era garantita dalla distanza, dal momento in cui io tagliavo il grappolo e lo portavo ad ammostare in cantina. Più lontano era il tempo dalla vendemmia all'ammostamento e più la qualità del vino poteva essere compromessa da fermentazioni anomale, da ossidazioni. Oggi, con l'utilizzo del ghiaccio secco, di camion frigo, di tecnologia avanzata, io ho vinificato a Montalcino nella mia cantina sperimentale delle uve che ho fatto arrivare dalla Romania con 2 giorni di viaggio. Del Fete Asca Negra, ho fatto arrivare del Montepulciano che arriva dall'Abruzzo, dello Chardonnay dal Trentino.
Allora sei
Senza
veramente un
compromesso.
alchimista.
È proprio così, però dico, un tempo erano concetti troppo avanti, oggi forse, finalmente, con tanta pazienza, però siamo arrivati a coordinare le
C'è qualcuno che ti ha ispirato in questo percorso?
Beh, ogni giorno ho qualcuno che mi ispira. Mi piace citare uno tra tutti questi, che abbiamo anche già raccontato, che è un gigante alto 1,40 m in verità, è
Ho
mancato
capito.
qualche anno fa. Era un russo in verità, non era americano, anche se il suo percorso, il suo background l'ha costruito tutto in California.
Cioè Andrei Celicev,
Andrei Celicev.
che è stato l'enologo di Francis Ford Coppola quando ha creato i suoi vini californiani.
Lui era perseguitato dallo zar, scappa in Francia dove studia a Parigi e studia biologia, scrive anche un libro che non c'entra nulla con il vino, che è Il Tacchino. Veramente molto curioso. Conosce Georges de la Tour, che era titolare della Boulier Vineyard, una delle cantine storiche, e Georges se lo porta a Napa Valley. Napa Valley, in quel tempo, quel poco di vino che c'era era coltivato nella valle. Ma il proibizionismo blocca tutto, pianta tutto, e l'unico enologo, l'unico winemaker autorizzato a fare vini per la chiesa, per la messa, era proprio Andrei Celicev. E lui non ha certo piantato l'uva Mission,
No.
di cui abbiamo già parlato, ma ha piantato del buon Cabernet Sauvignon e Merlot, e quando il proibizionismo è finito, il suo start-up era diventato già mestiere.
E tu sei andato a trovarlo a casa sua?
Sì, io ho avuto modo di incontrare la moglie, Dorothy Celicev. Io l'ho omaggiato con un vino, il secondo viaggio della Quadratura del Cerchio, l'anno che poi è mancato. In quel momento, parliamo degli anni 90, In quegli anni lì c'era di grande voga, di grande moda, i super Tuscan italiani, il Cabernet Sangiovese del Chianti, in questa sorta di rinascimento chiantigiano. E gli americani dicevano, secondo questa intervista di Celicev, che fanno già un ottimo Cabernet, vorrebbero fare un super Tuscan made in
C'è un
USA. Il
Sangiovese.
Sangiovese. E dico, però non hanno capito che il Sangiovese per clima, luce, condizioni non può essere partner di questa joint venture con il Cabernet Sauvignon. L'unico matrimonio possibile di un sangiovese californiano potrebbe essere con il nostro già famoso Zinfandel,
Quindi col primitivo.
con il nostro primitivo. Io lavoravo in quel tempo a Manduria per un'azienda importante, mi sono messo da parte delle uve di un vigneto, le ho vinificate per conto loro e le ho assemblate poi a un sangiovese di Toscano. Ho fatto questo vino omaggiando Dorothy Celicev e tutto il team che mi ha aiutato con questa avventura.
Se fosse un film, un vino del genere sarebbe un film d'essè. C'è uno sforzo, c'è proprio una ricerca, una creatività. Come facciamo a capire, esattamente come quando vediamo un film, se è realmente un film d'autore o un vino d'autore?
Ma la risposta è proprio nell'autore, cioè se facessimo un'analisi sull'architettura, sull'arte, sulla musica, no? Dopo percorsi anche molto lunghi, se ci pensi bene, si arriva al concetto di armonia, di semplicità, di le poche note nella musica, le linee orizzontali, il bianco, il taglio di una tela, no? Per molti è facile pensare, sarei stato capace anche io a fare il taglio che ha fatto Fontana su quella tela.
Il più milanese degli argentini, il più argentino dei milanesi.
Hai capito? Però lui è passato dal barocco, ha fatto un percorso credibile, cioè quando racconta quel gesto, lo racconta come un punto di arrivo di un percorso. È tutto lì, perché tra l'originalità e l'autorevolezza c'è di mezzo un pezzo pezzo di storia vissuta, di fatica, di rischi, di avventure nel vino, che è un mondo fantastico. L'empirismo e l'esperienza e le vendemmie sulle spalle hanno molto più valore di tanti titoli di studio o di grandi premi ottenuti da un Wine Spectator o dal nostro Gambero Rosso. E quindi, come dire, per capire se sei di fronte a un progetto autorevole o originale, bisogna chiedersi se l'autore è autorevole o originale e se quindi la storia che racconta è coerente ed è figlia di un percorso ed arriva alla sua leggerezza come punto di arrivo. È come il Pinot Nero e un Cabernet, no? Se uno pensa a un Cabernet leggero, dice che purtroppo è un vino insufficiente. Ma un Pinot Nero leggero, che è il punto di arrivo dopo tanto assaggiare, rappresenta la seta, la sublimazione, l'eleganza, ma si capisce soltanto dopo aver assaggiato molto.
Ci hai fatto viaggiare questa volta, abbiamo fatto varie volte l'orbita terrestre. E allora stammi a sentire.
Dimmi.
Strade ne ho corse tante. Battuto borghi e vigneti, bevuto vini, assaporato cibi, concupito femmine e chiese, palazzi, luoghi. Mai avevo così immediato subito il fascino di gente e cose, mai delirato subito per la bellezza e secreta liduzia. Gino Veronelli.
Grande, grande maestro. E grande te, Federico, ti ringrazio. Anche questo viaggio, questa avventura fantastica su una linea immaginaria, con te diventa concreta.
Grazie, Roby.
Sono Roberto Cipresso e questo era Di Vino, il podcast sulla storia delle storie del vino. Scritto da me con l'amichevole partecipazione di Federico Buffa, a cura di Francesca De Michele. In questo episodio abbiamo raccontato i vini d'autore legati al Parallelo 43. Nel prossimo parleremo del concetto di purezza e delle sue distorsioni.